resta il divieto di fecondazione eterologa. La Corte fa riferimento alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa dice che gli Stati possono legiferare come credono e anzi fa anche l'esempio del divieto assoluto di ogni forma di fecondazione eterologa, oppure di un divieto parziale come in Austria e in Germania. Questo significa che non c'è violazione dei diritti umani, perché se ci fosse violazione dei diritti umani, certamente gli stati non sarebbero liberi.
Dunque, si lascia agli stati la valutazione sulla fecondazione artificiale, questa posizione legittima quindi le scelte fatte in Italia con la legge 40.
È chiaro, questa è la soluzione razionale di questa decisione, che deriva del resto in modo diretto da ciò che ha detto la Corte europea dei diritti dell'uomo. La valutazione se ci sia una violazione dei diritti del bambino o dei genitori la deve fare il Parlamento, e il Parlamento l'ha fatto, bisogna rispettarla.
Un diritto però che dobbiamo e possiamo ribadire quando si affrontano tali questioni è quello di una identità genetica, giuridica, affettiva, rispettando sempre il principio della certezza delle relazioni familiari.
Infatti, in tutta questa vicenda, ciò che mi dà tristezza è che nessuno tira fuori il tema del bambino nascituro. La legge 40 dice che bisogna tener conto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Ci sono dei suoi interessi e dei suoi diritti o no? Cos'è il meglio per un bambino che si va oltretutto a generare artificialmente, cioè attraverso una possibilità di controllo totale? Qual è il meglio per questo bambino? Avere dei genitori che sono genitori tutti e due, anche biologicamente, sapere quali sono le sue origini, non rompere il nesso che lo lega non solo ai genitori, ma ai nonni, ai bisnonni, alle zie, ai fratelli. È un nesso genetico, perché in ogni bambino che nasce è riassunto attraverso il genoma tutta la linea ascendente e collaterale che gli dà un'identità precisa. Tutto questo romperlo artificialmente è bene o male? E quando c'è una paternità e maternità legale zoppicante, perché uno è madre biologica e l'altro è padre non biologico, viceversa, che cosa succede in caso di crisi di famiglia? Quindi sono tutta una serie di questioni complicate che bene siano risolte dal legislatore, come ha fatto già il legislatore italiano e ha fatto bene.
Anche per questo l'interesse del nascituro deve sempre avere la precedenza su quelli che sono i desideri degli adulti.
Ma è normale, ma io faccio anche un altro esempio. Quando c'è un disastro in mare, prima i bambini si salvano e poi gli adulti, sempre così. È inutile che ci vengano a dire, ma le coppie devono andare all'estero, ma poverette. Certo, il desiderio di avere un figlio è un fatto positivo, però l'appropriazione eterologa si pretende invece che un padre ed una madre, o tutte e due, o l'uno o l'altro, generino un figlio e lo abbandonino subito. Quindi è proprio un caso di abbandono legale del figlio. La nostra Costituzione, l'articolo 30, dice che i genitori hanno l'obbligo di mantenere il figlio, non di regalarlo ad altri. Un altro argomento che non è venuto fuori, ma che è molto importante: la legge sui trapianti dice che si può trapiantare tutto, purché non si provochi la morte del donatore, ma che non si può fare trapianti di cervello e di organi genitali e di gonadi. Perché non si possono donare? Perché alterano la linea germinale, perché cambiano l'identità delle persone. Quindi il principio è, prima di tutto, guardare ai diritti e agli interessi del figlio, come dicono le carte sui diritti del bambino. Dopodiché, se si può armonizzare con l'interesse giusto, lodevole dei genitori di avere un figlio, si cerca di armonizzarlo, ma non sacrificando i diritti e gli interessi del bambino.